Buonasera, buonasera, un saluto. Questa è Il Giusto Clima, in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30, 55 minuti adesso insieme per parlare di clima, di ambiente, di transizione energetica. In studio Elena Mordiglia, Marianna Osuelli. Buongiorno Marianna, buonasera anzi.
Buonasera,
ecco, ciao Elena. Cominciamo subito male, invece buonasera. Allora, i nostri contatti, clima@radiopopolare.it, segnatevi questa mail perché quest'anno vi abbiamo chiesto in diverse occasioni di partecipare alla nostra trasmissione, continuiamo a chiedervelo con le nostre nuove rubriche, quindi scrivetevi clima@radiopopolare.it e poi io vi ricordo anche i contatti della diretta, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail e 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp. E poi ci sono i contatti di nostra Marianna.
Sì, allora c'è la mail info@enostra.it e poi c'è il numero verde 800-593-266 che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Io però ce lo siamo segnati di dirlo più tardi, però dato che sono le 20.30, magari poi dopo lo ripetiamo, ma così lo direi anche in apertura, di cominciare anche lì a segnarvi un'altra cosa, cioè che mercoledì 22 ci sarà la prima puntata live del Giusto Clima della stagione. Vi chiediamo di venire qui in auditorium. Vi chiediamo di venire qui in auditorium perché ci sarà la presentazione.
C'è la proiezione del documentario Il Prezzo Che Paghiamo, prodotto da Greenpeace e Common. E ci saranno degli ospiti, quindi sarà una puntata speciale col pubblico, insomma venite, e con appunto Recommon, Greenpeace, la regista Sara Manisera, e introdurremo questo documentario, poi alle 9:30 a conclusione della puntata lo vediamo, sarà
sì.
37 minuti, quindi non sarà una cosa troppo lunga, onerosa, un'ora più 37 e poi siamo insieme.
Il Prezzo Che Paghiamo è il titolo di questo documentario che andiamo a presentare quindi mercoledì 22, prenotazioni@radiopopolare.it, potete cominciare a prenotarvi. Insomma, la nostra è una trasmissione che parla anche di giustizia climatica, quindi ci sembrava bello che la prima puntata live del Giusto Clima affrontasse proprio questo argomento. Questa sera invece, Marianna, di che cosa parliamo?
Allora, parleremo nelle note del prof Gianluca Ruggeri dei 10 anni dal Dieselgate. Poi parleremo dell'impatto ambientale della carne con Francesca Grazioli, del calo della domanda di gas in Italia con Francesca Andreolli di Ecco e poi della causa intentata da Eni contro Greenpeace e Recommon con Antonio Tricarico, appunto, di Recommon.
Non poche cose, insomma, in quest'ora insieme. Cominciamo però, come sempre, con la nostra rassegna stampa. Questa volta recuperiamo un po' di cose perse il mercoledì scorso, che appunto vi ricordate non siamo andate in onda. Soprattutto vi portiamo anche delle buone notizie, o almeno così speriamo, dalla voce di Lorenzo Tecleme, che è in collegamento con noi. Ciao Lorenzo.
Ciao, come state? Che bello sentirvi. Sì, iniziamo con delle belle notizie, iniziamo anzi con una notiziona climatica della settimana che si riassume in una frase. Per la prima volta le rinnovabili hanno superato il carbone. Questa notizia ce la porta un think tank, uno di quelli che nominiamo spesso, si chiama Ember, e il dato si riferisce alla generazione elettrica nella prima metà del 2025, quella di cui quindi abbiamo già i dati completi. Commentavamo prima, mentre preparavamo questo bollettino di notizie, è una notizia che non avete trovato nella prima pagina dei quotidiani, ma molte, molte più possibilità di finire nei libri di storia di tante altre notizie, di tanti scazzi politici che insomma stanno sempre in copertina e di cui parliamo in continuazione. Questo perché il carbone è la fonte energetica con cui è iniziata l'era industriale, la prima fonte fossile dell'umanità, e nonostante i secoli passati all'inizio della rivoluzione industriale è rimasto un architrave del mix elettrico di molti paesi, specie in via di sviluppo, ma non solo, anche qua in Europa, in Germania, in Polonia è ancora una tecnologia chiave. E quindi che delle tecnologie giovanissime come eolico e solare, perché poi sono eolico e solare a trainare la crescita delle rinnovabili, lo abbiano superato è un fatto senza precedenti, è un fatto storico.
Ecco, siccome il punto della transizione non è aggiungere fonti pulite in sé per sé, ma rimuovere quelle sporche, Ember ci dà un'altra buonissima notizia. La crescita delle rinnovabili ha portato a un piccolo calo nel consumo di gas e carbone. siamo nell'ordine di pochi punti percentuali, poco rispetto a quello che servirebbe, ma comunque un passo importante. E soprattutto le rinnovabili stanno iniziando a mangiarsi la crescita della domanda di energia, cioè di tutta l'elettricità che si è consumata in più rispetto all'anno prima, l'82% è arrivata dall'energia solare, solo dall'energia solare.
E allora andiamo a esplorarli un pochettino questi dati, perché una cosa interessante che ci dice Amber è che questo fenomeno positivo non è distribuito ugualmente nel mondo, e se ci seguite sapete più o meno dove stiamo andando a parare. Sono India e soprattutto Cina a guidare il boom delle rinnovabili. Pensate che Pechino da sola ha installato più fotovoltaico ed eolico di tutto il resto del mondo combinato, mentre l'India ha installato nella prima metà di quest'anno, la parte che abbiamo detto è analizza, rinnovabili sufficienti a coprire 3 volte l'aumento della sua domanda interna di energia, e sempre in India l'uso del carbone si è ridotto di un 3% e l'uso del gas del 34%. Dall'altro lato della barricata abbiamo gli Stati Uniti ed in parte anche l'Unione Europea, che hanno aumentato il consumo di fossili. Di questo ribaltamento di ruoli qua abbiamo già parlato, l'abbiamo già raccontato, torneremo a parlarne specie nelle prossime settimane con l'arrivo della COP30, però diciamo continua a farci molta impressione. I dati sono i seguenti: in Europa la domanda di energia è cresciuta poco, però eolico e idroelettrico sono andati un po' peggio dell'anno prima, e quindi abbiamo una piccolissima crescita del carbone, stiamo attorno all'1%, ma una grande crescita del gas, 14%. Gli Stati Uniti, poi sappiamo, in questo momento sono in una fase di estremismo fossile, stanno facendo come vuole Trump. Vi ricordate che in campagna elettorale diceva drill baby drill, quindi trivella baby trivella, e negli Stati Uniti l'uso del carbone è schizzato del 17% in più rispetto all'anno prima.
Allora, la settimana scorsa non siamo riusciti a raccontarvi una grandissima notizia che è uscita dal Climate Summit di New York, che riguarda la Cina, giusto Lorenzo?
Esattamente, facciamo ripassino del contesto. Il Climate Summit è lo spin-off climatico dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si svolge sempre a New York, assieme all'Assemblea Generale, ma è dedicato tutto alle questioni climatiche e ambientali. L'ultimo è stato 2 settimane fa e, come dicevi tu, i protagonisti sono stati i cinesi. Il presidente cinese, Xi Jinping, ha annunciato per la prima volta nella storia un obiettivo di riduzione delle emissioni. Parliamo di una quota di riduzione che sta tra il -7% e il -10% entro il 2035, unita alla promessa di accrescere sempre al 2035 la quota rinnovabile nel mix elettrico del 30%. È un annuncio, questo, di Xi Jinping, che arriva tra l'altro proprio pochi giorni dopo il monologo negazionista di Donald Trump, sempre alle Nazioni Unite, e quindi gli analisti lo hanno un po' letto anche come la risposta di Pechino al posizionamento del rivale americano. Detto questo, rimane una domanda, la domanda che noi giornalisti climatici dobbiamo sempre farci, anche al netto del confronto con Trump, che è impietoso, però diciamo è anche facile vincere contro Trump. Sono buoni numeri quelli che ci dà Xi Jinping?
Diciamo che per un giudizio completo tocca spendere un paio di parole. Di sicuro non sono numeri sufficienti, perché la Cina ha promesso la neutralità carbonica al 2060 e sappiamo che l'obiettivo comunemente accettato presso la comunità scientifica è il 2050, e soprattutto anche con questa nuova promessa non stiamo collettivamente su una traiettoria che permetta al mondo di restare sotto la famosa soglia del 1,5 gradi di aumento della temperatura media globale rispetto ai livelli preindustriali. E qui, vabbè, non serve spiegarlo, l'abbiamo detto tante volte, questo del 1,5 gradi è il più ambizioso tra i target dell'accordo di Parigi.
Tenendo questo in mente, comunque l'annuncio cinese è storico, e per la seconda volta in un bollettino uso questo aggettivo, ed è storico perché la Cina, che ricordiamolo è il primo emettitore mondiale in termini assoluti, fino ad ora era su un trend di crescita delle emissioni, non di diminuzione, e aveva sempre giustificato questo trend spiegando che, siccome è iniziato a industrializzarsi molto dopo l'Europa e gli Stati Uniti, allora ha diritto anche a sfruttare più a lungo i combustibili fossili. Questa dinamica sta cambiando cambiando. Quest'anno alcuni studi hanno iniziato a suggerire che si è raggiunto il picco, quindi il punto massimo delle emissioni cinesi, dopo il quale si scende, e che questo picco si è raggiunto con diversi anni di anticipo rispetto ai piani ufficiali di Pechino, che contava di arrivarci nel 2030. E ora l'annuncio di cui stiamo parlando, unito tra l'altro anche ai dati di Amber che abbiamo raccontato all'inizio, sembra un po' confermare che anche la leadership cinese, anche il Partito Comunista Cinese, si considera entrato in modalità riduzione delle emissioni e che abbia finito la sua traiettoria di aumento.
Oggi solo buone notizie, forse Lorenzo stai un po' esagerando, allora ti diamo il permesso di chiudere con una notizia meno bella, il famoso Production Gap Report di cui si è tanto parlato nella bolla climatica. Si tratta di uno studio che cerca di misurare la distanza, appunto il gap, tra i piani climatici dei paesi e i loro piani estrattivi. L'idea è prendere gli impegni di riduzione delle emissioni che ogni nazione presenta e confrontarli con le politiche relative alla produzione di gas fossile. E i conti, tanto per cambiare, non tornano.
Ahimè, i conti non tornano. Oggi abbiamo detto solo cose belle, finiamo con una brutta. Secondo questo report, la produzione di fossili, quindi di gas, carbone e petrolio, da qua a fine decennio sarà del 35% più alta rispetto a quanto sarebbe se i governi mantenessero le loro stesse promesse climatiche. Se noi confrontiamo, come hanno fatto gli scienziati, la produzione di fossili prevista con quella che sarebbe invece coerente con l'impegno di restare sotto il grado e mezzo di aumento di cui parlavamo prima, vengono fuori dei dati simpatici. Primo, prevediamo di estrarre il 31% del petrolio in più rispetto a quanto sarebbe giusto e adeguato agli accordi di Parigi. Secondo, prevediamo di estrarre il 92% del gas in più rispetto a quanto sarebbe giusto e adeguato. E terzo, prevediamo di estrarre, quel numero fa paura, il 500% del carbone in più rispetto a quanto sarebbe adeguato per rispettare l'accordo di Parigi. Quasi tutti i paesi analizzati dal report, che non sono tutte le nazioni, ma solo, diciamo, i grandi produttori di fossili, seguono questo trend ed è una pessima notizia, vuol dire che sia gli Stati Uniti del negazionista Trump. Tanto invece il Brasile, che è guidato da un progressista come Lula, non stanno rispettando i loro stessi impegni. C'è però un'eccezione, e con questa eccezione vi saluto, è la Colombia. La Colombia, che è un grande produttore soprattutto di carbone, ma che esporta anche molto gas e molto petrolio, e dove da 3 anni governa un economista socialista, Gustavo Petro, che si è distinto proprio per il suo impegno climatico ed è l'unico in controtendenza promosso nel report. Il ricordo che ci portiamo a casa, il reminder che ci portiamo a casa è che non sempre, però a volte, votare serve.
Grazie mille, grazie Lorenzo De Cleme, per ora ti salutiamo, ti ritroviamo poi più tardi. Ciao.
Ciao, un abbraccio.
Un abbraccio anche a te, primo brano di oggi è Moby con Natural Blues. Perché abbiamo scelto Moby?
Abbiamo scelto Moby perché Moby è un vegano super convinto, siccome dopo andiamo a parlare di impatto della carne, ho pensato, mettiamo lui, che tra l'altro ha un tatuaggio enorme sulle braccia con su scritto Animal da un lato e Right dall'altro, che mi ha fatto parecchio impressione, andate a digitare su Google.
Sì, ne abbiamo
ma neanche altri,
oggi.
Vegan for life, adesso non mi ricordo, molto bene.
Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Down the hill. trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Natural Blues, Moby, sempre allegro Moby, comunque
sempre allegro, tutto l'album è
sì, ma è lo stesso di quell'altra canzone, Why Does My Heart Feel
sì,
So
sì,
Bad,
lei, l'album che tutti sì, conoscono sì. E mi chiedo se qualcuno conosce qualcos'altro di Moby.
Ma sì, sono sicura di sì, ma chissà cosa c'aveva Moby in quel periodo, forse mangiava ancora la carne, chissà. Comunque andiamo invece adesso tra le pagine del nostro prof preferito, Gianluca Ruggeri, quindi Notte del Prof, anticipato come sempre dalla sua sigla.
Sono passati giusto 10 anni da quando è scoppiato negli Stati Uniti il Dieselgate, lo scandalo durante il quale alcune aziende automobilistiche sono state accusate di truccare i test per l'omologazione dei modelli che avevano messo sul mercato, facendo figurare di avere emissioni che rientravano nei limiti di legge senza che questo succedesse davvero. E uno degli elementi fondamentali della truffa era la programmazione del software delle centraline, che riconoscevano i cicli di funzionamento come definiti dalla normativa e quindi cambiavano il meccanismo del funzionamento dei motori, ponendoli in condizioni particolari e appunto da ridurre artificialmente le loro emissioni solo durante quei cicli rispetto a quanto succedeva nella realtà dell'utilizzo comune. E qualcuno si ricorderà che tra i marchi più pesantemente implicati nello scandalo c'era ad esempio la Volkswagen. Ma la componentistica necessaria a effettuare questa sorta di truffa veniva da un'altra azienda tedesca, la Bosch, che ancora oggi è l'azienda che fa più ricavi al mondo in questo settore. La Bosch, che qualche settimana fa ha annunciato 13.000 licenziamenti tra i propri dipendenti che lavorano appunto nel campo delle componenti per automobili. Ancora ieri la Corte Suprema tedesca si è pronunciata su uno dei tanti processi in corso ai manager della Volkswagen. Insomma, dopo 10 anni le conseguenze legali e industriali del Dieselgate sono ancora in corso. Possiamo però più in generale dire che in questi 10 anni è tutta l'industria automobilistica mondiale che ha subito un'evoluzione che era molto difficile da immaginare prima di quello scandalo. Sappiamo quanto oggi in molti mercati del mondo la mobilità elettrica è diventata importante, sappiamo quanto marchi che 10 anni fa sostanzialmente non esistevano, come la BYD cinese, o che avevano quote di mercato minimo come la Tesla, oggi sono tra i grandi player mondiali del mercato dell'automobilismo. 10 anni fa Sergio Marchionne era ancora considerato un grande manager perché, secondo la narrazione soprattutto di alcuni grandi giornali quotidiani italiani e di alcuni leader politici, aveva salvato il settore automobilistico italiano. In realtà quello che aveva fatto Marchionne era assicurare i profitti degli eredi di Giovanni Agnelli che ancora oggi stanno litigando tra loro per l'eredità e sono in causa sia in Svizzera che in Italia tra madre e figli, proprio per questo motivo, la spartizione appunto dell'eredità. E in questi 10 anni e anche nei 10 anni precedenti questi eredi di Giovanni Agnelli hanno fatto miliardi di profitti personali, mentre l'azienda di cui detengono una quota significativa ancora oggi, cioè la Stellantis, nata dalla fusione di vari gruppi, tra cui anche la Fiat, proseguiva la sostanziale deindustrializzazione del settore automobilistico in Italia e i licenziamenti dei dipendenti. Da una parte quindi una scarsa visione industriale, dall'altra una propensione ad aggirare le normative e dall'altra il puntare tutto su pseudo innovazioni che in realtà sono finalizzate soltanto a aumentare i profitti a breve termine, pseudo innovazioni come realizzare auto più grandi, più pesanti, più ingombranti e assolutamente non più efficienti, che occupano uno spazio pubblico oramai spesso maggiore di quello di un normale parcheggio, risultando magari molto più sicure per chi le guida, ma infinitamente più letali e ce lo dicono i dati, per gli utenti deboli della strada, cioè i pedoni e soprattutto i ciclisti. Tutte strategie per ottenere profitti a breve termine a spese delle persone, delle città, dei lavoratori, del vivere comune e anche dello stesso settore industriale automobilistico. Oggi quelle stesse aziende che non hanno fatto praticamente quasi nulla per prepararsi alla transizione verso l'elettrico, e quando l'hanno fatto, diciamo così, controvoglia, chiedono di rinviare le scadenze immaginate per l'Unione Europea, in particolare quella che dice che dal 2035 non dovrebbero esserci più in vendita nuove auto con motore a combustione interna. Ovviamente questo vorrebbe dire che almeno per altri 15-20 anni ci sarebbero sulle nostre strade auto con motore a combustione interna, semplicemente sarebbe uno stop alla vendita. In tutto questo ci sono altri che hanno investito sull'innovazione, hanno investito sulla qualità dei propri prodotti, hanno investito sia su automobili di alta gamma, che costano tanto, ma costano tanto sia quando sono elettriche sia quando non lo sono, pensiamo per esempio alla gamma Alfa Romeo, sia anche però hanno investito su automobili che costano poco. E quello che si vede in giro per il mondo è che la transizione verso l'elettrico è paradossalmente più avanti in paesi poveri come il Nepal, dove il 70% delle nuove auto sono elettriche, in Thailandia il 60%, in Vietnam il 40%, e in India sono i veicoli a tre ruote, i rickshaw, i tuk-tuk, quelli che una volta erano fatti di apecari importati dall'Italia, modelli della Piaggio importati dall'Italia, e oggi invece sono prevalentemente elettrici. Di nuovo si tratta di decidere che cosa vogliamo fare del nostro futuro, se vogliamo provare a giocare una partita di competitività con chi è al momento più bravo di noi, o se invece vogliamo giocare una partita di retroguardia chiusi nel nostro recinto, convinti che questo ci protegga, quando in realtà tutto il resto del mondo va avanti.
E come sempre grazie al nostro Gianluca Ruggeri per le sue note del prof che ci accompagnano in ogni puntata del Giusto Clima, così come ci accompagna una nuova rubrica in cui ascoltatrici e ascoltatori ci raccontano in un minuto più o meno, quindi mandateci i vostri contributi, quell'incontro che gli ha fatto fare un po' quel cambio nella loro mente, gli ha innescato un cambiamento di prospettiva oppure di comportamento in ottica ecologica. Può essere qualsiasi cosa, e chiediamo anche questa sera di mandarci i vostri contributi.
Sì, a clima@radiopopolare.it. Può essere veramente l'incontro con una persona, un libro, ma anche appunto un libro, un film, un documentario, un viaggio, una situazione. E adesso abbiamo il contributo di Marcello, caro amico, socio di Nostra.
Ciao, io sono Marcello e l'incontro che mi ha cambiato, forse non è molto originale, ma è l'incontro con mia nipote che è nata 7 anni fa. Fino a quel momento io, avendo scelto di non avere figli, ho avuto un orizzonte di pensiero forse un po' più breve, ma lì ho cominciato a farmi un po' più di domande per avere una buona risposta alla fatidica domanda: tu cosa hai fatto quando eri in tempo, che forse un giorno mia nipote mi farà. E quindi ho cominciato ad andare oltre le mie scelte individuali legate alla scelta vegana, al non avere l'automobile e altre scelte di questo genere, e a ragionare più di soluzioni sistemiche, sia di denuncia attraverso i movimenti per il clima, sia di costruzione di alternative possibili attraverso l'esplorazione di comunità intenzionali e, perché no, anche attraverso l'essermi avvicinato ad È Nostra. Ciao!
E questo è il messaggio di Massimo. E a voi, che cos'è che vi ha fatto cambiare idea?
Marcello.
Marcello, cosa ho detto? Ho detto Massimo, invece è Marcello. Mandateci il vostro contributo a clima@radiopopolare.it. Allora andiamo a cambiare argomento, parliamo di uno studio molto corposo che è stato pubblicato pochi giorni fa dalla commissione It Lancet. È stato scritto da 70 ricercatori e ricercatrici provenienti da 35 paesi diversi e da 6 continenti. Lo studio analizza l'impatto ambientale e sanitario del sistema alimentare globale e suggerisce una dieta a basso consumo di carne e maggiore consumo di verdure, che sarebbe in grado di evitare ben, pensate, 15 milioni di morti premature all'anno e di ridurre anche le emissioni del 15%. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Francesca Grazioli, che torna a trovarci, ricercatrice presso il Centro Bioversity International, dove si occupa di cambiamento climatico e sicurezza alimentare in diverse regioni del mondo. Francesca, bentornata.
Grazie, buonasera a tutti.
Buonasera Francesca. Allora, questo report secondo me è importante perché innanzitutto perché dice chiaramente una cosa, cioè che non è possibile contrastare la crisi climatica senza occuparci del sistema alimentare, che è qualcosa che è molto importante dire anche qua al Giusto Clima, visto che parliamo spesso di energia. E infatti dice che se anche eliminassimo oggi tutte le emissioni provenienti dai combustibili fossili, il cibo da solo potrebbe spingerci oltre il limite famoso del 1,5 gradi di cui spesso parliamo. Quindi Francesca, ti chiederei, ma perché, quali sono gli impatti ambientali del sistema alimentare?
Allora, il sistema alimentare è una delle voci più importanti del cambiamento climatico ed è molto importante saperlo, anche perché noi mangiamo tutti i giorni. Le voci principali sono, da una parte, l'emissione globale proprio di CO2, ad esempio data dalla deforestazione necessaria per produrre i campi di soia e mais, che vanno a loro volta ad alimentare gli animali che alleviamo in maniera intensiva. Poi abbiamo il metano, che viene appunto sia dai bovini ma anche dalle grandi risaie, anche se in misura decisamente minore, e poi ad esempio l'utilizzo di fertilizzanti che producono alti livelli di protossido d'azoto. Poi c'è un altro problema legato alla biodiversità, cioè il fatto che noi stiamo distruggendo e riducendo a un tasso molto elevato la biodiversità, proprio perché abbiamo bisogno di distruggere, no, habitat naturali per farne campi. C'è poi l'aspetto anche dell'acqua, che non è secondario, per cui ne abbiamo circa il 70% dei prelievi d'acqua dolce che va nell'agricoltura. Abbiamo poi anche un problema di eutrofizzazione legata a dei nutrienti in eccesso, che appunto derivano dall'utilizzo di dei fertilizzanti in gran parte, quando parliamo di fioritura algale o di zone morte. Insomma, l'insieme di tutti questi aspetti crea un quadro abbastanza chiaro su quanto sia impattante il nostro sistema alimentare odierno.
Ecco, e lo studio suggerisce una dieta che viene chiamata dieta per la salute planetaria, che secondo appunto questa ricerca riuscirebbe a dimezzare le emissioni del settore e in realtà farebbe molto bene anche alla nostra salute. Ecco, che dieta è?
Sì, è molto interessante, perché praticamente sostiene che noi dovremmo addirittura raddoppiare la quantità di verdure, frutta, legumi e cereali integrali, frutta secca, che consumiamo abitualmente. Quindi questa è la parte più importante, diciamo, dovrebbe essere della nostra dieta. Dovremmo poi limitare di molto gli zuccheri, avere qualche grasso però tendenzialmente insaturo, e poi parla di riduzione delle proteine animali, cioè molta poca carne rossa, quasi occasionale, quantità moderate di pesce, uova e latticini. L'aspetto interessante di questo rapporto è che lui però non fa una dieta unica prescrittiva, però la definisce un po' come un corridoio flessibile e adattabile alle diverse culture, alle diverse capacità anche di reddito e anche alle proprie e anche le diverse geografie.
Ecco, a me sinceramente la cosa che ha colpito molto è che questa dieta non è affatto vegana né tantomeno vegetariana, eppure nonostante non ci sia apparentemente niente di così rivoluzionario, quando uscì la prima versione di questo studio, che è uscita prima del Covid, che diceva appunto più o meno le stesse cose da un certo punto di vista, cioè il fatto che comunque avremmo dovuto ridurre la produzione di carne, ci fu una reazione violentissima da parte della lobby dell'industria della carne, con minacce agli autori del report e campagne di disinformazione sui social. Adesso che è uscita la seconda versione di questo report, pochi giorni fa, l'ONG Changing Markets ha rivelato piani recenti dell'industria della carne per mettere a tacere anche questa nuova versione del rapporto. Tu insomma hai scritto Capitalismo Carnivoro, ci siamo sentite sul tuo libro qualche anno fa, quindi sai bene di cosa stiamo parlando, quindi ti chiederei intanto quanto è forte la lobby della carne e se secondo te oggi la reazione a questo nuovo rapporto sarà ancora peggiore, visto che il clima diciamo negazionista fossile promosso da Trump ormai sempre più.
È interessante perché mentre la prima risposta che mi viene da dare è che molto probabilmente sì, ci sarà una risposta ancora più forte perché questo rapporto intercetta e rende proprie alcune criticità che erano state mosse al primo, ma positive, cioè non legate ovviamente, non mosse dalla lobby della carne. Nel momento in cui noi abbiamo questo clima di forte dubbio contro tutto ciò che è scientifico, allora spesso chi riesce a fare la voce più grossa o a chi riesce a parlare letteralmente alla pancia delle persone che ascoltano rischia di portare, no, il messaggio più impattante. La lobby della carne è molto forte, è potentissima, investono molti soldi affinché il sistema continui a funzionare nel modo in cui sta funzionando adesso. Addirittura mi sembra di ricordare che fosse di un anno o un anno e mezzo fa un articolo molto interessante del Guardian che parlava addirittura di questi corsi che venivano fatti per chi volesse seguirli su come commentare online, appunto commentare l'uscita di questi report, ma anche tutte le pagine a favore di una dieta con meno carne, in maniera proprio da studiata da comunicazione. Penso si chiamasse MBA Meat Beef qualche cosa, che suona come MBA, che è anche un titolo di studio molto importante, per questo, per dare un'idea, cioè come addestrare anche un gruppo di persone, normali cittadini, a rispondere a contro coloro che ci volessero privare del diritto della bistecca.
Pazzesco. Ecco, una novità che ho trovato molto interessante di questa nuova versione del rapporto è il focus che c'è sulla giustizia sociale. E quanto è importante questo discorso, secondo te?
Questo è fantastico, perché uno dei grandi problemi, secondo me, legati a quando si parla del problema del cibo è che si riduce tutto al consumo, no? E quindi che noi dobbiamo consumare o A o B, ma non entra mai nel merito del fatto, ma io posso permettermi A, posso permettermi B, e anche non sempre solo una questione di soldi, ma anche ho il capitale culturale, ho il tempo per cucinare, ho una cucina adibita, ho due lavori oppure no. Ci sono una serie di fattori che spesso non vengono appiattiti, no? Quando si dice noi dovremmo semplicemente consumare meno di questo, di quest'altro. In questo rapporto invece abbiamo la dimensione della giustizia, per cui a sua volta il cibo non diventa consumo, oggetto di consumo, ma diritto. E allora lì cambiano le carte e cambiano anche le richieste che possono essere fatte a livello proprio di pubblico, di diritto.
Ecco, a parte produrre e mangiare meno carne, che mi sembra evidente, quali altre cose dovremmo fare?
Allora, da una parte c'è un aspetto, come dicevo a prima, no? Una richiesta anche di riorientare i sussidi, cioè cercare di spostare quelli che sono i sussidi pubblici, che alla fine sono le nostre tasse, dalla zootecnia intensiva e mangimi a altri tipi di coltivazioni, altri modi di immaginare, esistono già e ci sono tantissimi studi per cui si può vedere come altri sistemi funzionano a livello anche di produttività. Poi ci sono ad esempio altri aspetti legati, penso alle mense, agli appalti pubblici, no? Quindi creare questi menu molto più planet friendly, con filiere più corte che includano la stagionalità. Ovviamente c'è un aspetto di riduzione degli sprechi, e poi comunque anche dei prezzi che magari riflettano i costi reali, perché nel momento in cui noi, se noi inserissimo i costi ambientali, ma anche sociali e anche salutari all'interno di alcuni prodotti alimentari, di sicuro questi diventerebbero meno appetibili per moltissime persone.
Sì, cambierebbe tutto. Ecco, siamo in collegamento con Francesca Grazioli. Ora, prima di salutarti, volevo appunto dire che è uscito il tuo nuovo libro. Noi appunto, come dicevo prima, qualche anno fa ci siamo sentiti su Capitalismo Carnivoro. Ora invece, sempre con il Saggiatore, hai pubblicato un nuovo libro che si chiama La Moneta Bianca, Viaggio Politico e Sociale nei Territori del Riso. Quindi, prima di salutarci, facci un po' uno spoiler di che cosa parla.
Un piccolo spoiler, praticamente nessun riso è stato maltrattato in questo libro. Sono partita dall'immagine, mi si spegne, sono a Milano, mi muore il telefono perché la batteria scarica e quindi io sono obbligata a stare alla pensina del tram e non ho più questa barriera tra me e il mondo, no? In quel momento mi accorgo di questo neon che continua invece a lampeggiare, che è All You Can Eat. E quindi da lì parte questo viaggio in cui io cerco di capire i diversi poteri che noi attraversiamo ogni giorno, che vanno da quello economico ma anche quello coloniale, quello del patriarcato, tanti tipi di potere neoliberale che però sono invisibili, a volte come il riso in bianco che rimane a lato, no? Che però tuttavia ha avuto il potere, il riso, nella storia del riso ha avuto il potere di cambiare destini di molte popolazioni.
Allora, super interessante, spero che ci risentiremo presto anche su questo e grazie mille a Francesca Grazioli, a presto.
Grazie a voi, a presto.
Sigla della nostra altra rubrica che si intitola Una musica può fare, una rubrica anche questa settimanale, la facciamo tutte le settimane e mandiamo in onda delle canzoni che voi ci suggerite. Vi chiediamo quindi anche qui di iscriverci a clima@radiopopolare.it. La canzone di oggi arriva da Livia che ci ha scritto. Sono Livia da Bologna, la prima volta che scrivo alla radio, ma vi ascolto con interesse da tanti anni. A me è venuta in mente una canzone del gruppo franco-canadese Les Cowboys Frangant, che vuol dire pimpanti. Abbiamo cercato prima con Marianna Osuelli, un gruppo che ascoltavo molto, molto intorno al 2010, sicuramente ha contribuito a far scattare la mia coscienza ecologica. Il pezzo si intitola Plurien, in un futuro distopico. L'ultimo uomo rimasto sulla faccia della Terra racconta di come la cupidigia umana abbia portato alla distruzione del pianeta e degli umani stessi. Triste, ma dovrebbe spronarci a fermarci prima.
Ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique qu'ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. On retombe les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.
Et Francesca Andreoli è senior researcher del think tank Echo e ci parla adesso di gas, più di preciso di perché forse investirci tanto non è la migliore proprio delle idee. Allora andiamo ad ascoltare Francesca Andreolli nell'intervista del nostro Lorenzo Tecleme.
Francesca Andreolli, ricercatrice senior del Think Tank Eco, hai curato assieme al tuo collega Matteo Leonardi questo report sul gas in Italia, sulle infrastrutture del gas. Sembra un tema molto tecnico, invece è un tema che ci riguarda da vicino, tipo riguarda anche le nostre bollette. Perché? Che cosa stavate cercando in questo studio e che cosa avete trovato?
Allora, con questo studio andiamo a valutare e a stimare quali sono gli impatti economici dei piani di investimento, i piani decennali di sviluppo delle imprese di trasporto gas sui costi di rete e quindi su poi quelle che sono le bollette che consumatori e imprese andranno a pagare. Partiamo dall'assunto e dal fatto che la regolazione attualmente è tale che le imprese di trasporto di fatto non sono chiamate a coprire il cosiddetto rischio volume, cioè il rischio legato a una variazione della domanda di gas, e questo rischio in realtà è a carico esclusivamente delle imprese dei consumatori. Lo dice Snam stessa nella propria relazione finanziaria 2024, relativamente ai rischi, fa tutta un'analisi di quelli che sono i rischi appunto per i propri ricavi. Uno di questi è anche il rischio climatico, che ovviamente impatta sulla domanda di gas, ma dice che per come è strutturata la regolazione attualmente, questo SNAM è sicura che il 99,5% dei propri ricavi è garantito. Perché appunto a coprire questo rischio sono le bollette che pagano poi consumatori e imprese.
Si diceva ai tempi dell'invasione russa dell'Ucraina ci servono più infrastrutture per il gas, mancherà il gas di Mosca, rischiamo il blackout, rischiamo il disastro, dobbiamo viaggiare per Africa e Oriente Medio a cercare nuovi fornitori, dobbiamo fare rigassificatori nelle coste, si arrivò al famoso o la pace o il condizionatore. Ecco, era giusta quell'analisi all'epoca ed è giusta ora? È quello che ci serve, più infrastrutture per il gas?
Allora no, nel senso che noi già l'anno scorso eravamo usciti con un'analisi che andava proprio ad analizzare quale fosse la necessità dell'Italia di nuove infrastrutture gas a fronte dell'evoluzione del mercato e a fronte del contesto geopolitico in evoluzione, e quale fosse anche se fosse necessario e se ci fosse possibilità per l'Italia di diventare un hub del gas per l'Europa e quindi trasportare, diciamo, il gas dal Mediterraneo, dal Nord Africa verso i paesi del Nord Europa, e avevamo mostrato come in realtà con l'infrastruttura attuale, tenendo in considerazione che ormai Ravenna era già in fase di realizzazione, non c'erano bisogno di ulteriori infrastrutture. Anche il rigassificatore di Piombino, di cui si sta ancora parlando, il trasferimento a Vado Ligure, non era appunto necessario tenendo conto dell'evoluzione della domanda gas nei prossimi decenni. E appunto tutte queste infrastrutture nel corso dei prossimi anni, ma anche non tanto nel medio lungo termine, anche nel breve termine, se andiamo a vedere com'è l'andamento della domanda gas anche negli ultimi anni, sarebbero sottoutilizzate. E quindi in breve tempo diventerebbero i cosiddetti costi incagliati, che vengono chiamati appunto stranded cost, che poi consumatori e imprese devono pagare in bolletta.
Dimmi se sto capendo bene, noi rischiamo di avere troppe infrastrutture per il gas che poi effettivamente useremo in futuro, uno scenario tipo grande autostrada e poi pochissime macchine che ci passano.
Esattamente, e anche se... non sarebbero troppe nel momento in cui la domanda gas non andasse a diminuire come sono le previsioni, ma ciò vorrebbe dire che noi non facciamo la decarbonizzazione, vorrebbe dire appunto ritardare quegli obiettivi di climatici, ma anche di decarbonizzazione e poi di sicurezza energetica, perché ridurre i consumi di gas ci permette di ridurre la dipendenza dalle importazioni estere che abbiamo siglato e che ci servono appunto per combattere il cambiamento climatico.
Andiamo al dossier costo dell'energia, che è un grande problema politico, per un po' anche stato il motore che ha guidato l'inflazione che abbiamo visto negli ultimi anni. La mia domanda per te è duplice. Da un lato, i risultati della vostra ricerca suggeriscono che questo meccanismo qua, quindi diciamo scaricare il costo di impresa delle infrastrutture del gas sui consumatori, sta aumentando il costo dell'energia, il costo delle bollette, e dall'altra qual è una strada per diminuirlo, questo benedetto costo?
Allora, il rischio è proprio andare ad aumentare il costo poi di questa commodity, del gas sul medio e lungo termine, e ciò andrebbe a impattare anche tutti quei consumatori che più difficilmente faranno la decarbonizzazione, perché non hanno la possibilità di fare un certo tipo di investimenti e di spostare i propri consumi verso il vettore elettrico, vettore che prima degli altri sarà appunto decarbonizzato, perché già oggi le rinnovabili coprono più del 40% della generazione elettrica. Quindi proprio per quei consumatori, se vogliamo, più vulnerabili, questi appunto rimarranno legati a quel combustibile e vedranno questi costi di rete. Noi abbiamo guardato solo al trasporto, ma nei prossimi mesi guarderemo anche la distribuzione, che ha un peso altrettanto rilevante, se non ancora più rilevante. Appunto questi costi aumenteranno e saranno appunto a carico soprattutto dei consumatori più vulnerabili. Una possibilità appunto è continuare a sviluppare le rinnovabili, continuare a fare la decarbonizzazione, perché comunque il beneficio delle rinnovabili, ridurre il consumo di gas anche nella generazione elettrica, fa sì che i benefici dati dalle rinnovabili, che appunto hanno costi minori, vengono appunto riflessi poi appunto nella bolletta, oltre ad andare a riequilibrare delle componenti fiscali e parafiscali che ad oggi sono a favore del gas. Quindi per esempio oggi, per come è strutturata la bolletta elettrica e la bolletta gas, per esempio riscaldare casa con una pompa di calore elettrica, nonostante la maggiore efficienza della tecnologia, che è 3-4 volte più efficiente di una caldaia gas, quindi mi serve meno energia per riscaldare allo stesso modo la casa mia, però mi costa di più. Questo fa sì che investire in quella tecnologia ovviamente ha un costo di investimento iniziale importante, ma se poi i costi operativi nel lungo termine non sono così profittevoli, il tempo di ritorno di quell'investimento è appunto più lungo. Quindi c'è anche da andare a riequilibrare le strutture tariffarie tra i due, tra gas ed elettrico.
Domanda facile per concludere. Tu ci hai indicato più o meno qual è la strada per ridurre il costo delle bollette mentre decarbonizziamo, mentre ci salviamo il sedere dalla crisi climatica. Ma l'Italia, come sistema paese, come politiche pubbliche, sta andando nella direzione giusta o ci sono delle cose su cui diciamo dovremmo sterzare, dovremmo correggere? Com'è la situazione?
Allora, per esempio sul tema appunto di questo studio appena uscito, la regolazione sta cercando di fare dei cambiamenti, sta cercando per esempio di valutare di più e premiare di più l'efficienza del sistema, quindi dare un premio sui costi operativi anziché sui costi di investimento iniziali, però appunto i cambiamenti avvengono abbastanza lentamente. Prima di tutto c'è da proprio fare un formalizzare un piano di uscita dal gas in maniera tale che si inquadri anche l'evoluzione della domanda gas all'interno della pianificazione, della programmazione dei piani di investimento di questi operatori, perché appunto il rischio di investire oggi in infrastrutture che nel breve termine sono sovrastimate, non verranno utilizzate, ha poi un impatto economico molto, molto rilevante. Quindi il primo prima azione da fare è appunto definire bene un piano di phase out dai combustibili fossili e in primis dal gas naturale.
Grazie mille, grazie a Francesco, a Lorenzo Tecleme, oggi i nomi così mi sfuggono, che ha intervistato Francesca Andreoli, ecco perché, del Think Tank, ecco. E allora si è chiusa con un rinvio al 13 gennaio la prima udienza della causa per diffamazione intentata da Eni contro Greenpeace e Recommon. Le associazioni avevano definito Eni responsabile di migliaia di morti nell'ambito di una causa civile sui danni causati dal cambiamento climatico, denominata La Giusta Causa. E allora la nostra Virginia Platini ha intervistato proprio Antonio Tricarico di Recommon, ce l'andiamo ad ascoltare.
Eni contesta l'utilizzo di alcuni termini nell'ambito insomma della comunicazione social e un rapporto specifico che poi è stato prodotto da Greenpeace e peraltro è stato anche allegato come elemento di prova insomma all'interno della causa climatica più nota come Giusta Causa. Eni ritiene che la nostra comunicazione, per quanto La Giusta Causa è una causa civile, quindi parla di illeciti sostanzialmente, non di crimini, faccia riferimento a un ambito penale, un ambito criminale, e quindi per questo ritiene appunto diffamatorio questa nostra comunicazione. Intanto va detto che non chiede dei danni, ma chiede un'ingiunzione al giudice affinché le associazioni sono condannate, così che in futuro non possono menzionare questi termini associati all'azienda. Ora, nel corso delle memorie diciamo preliminari, Eni ha tra l'altro allargato la gamma di questi termini, addirittura ha introdotto il termine, era partita da crimini climatici e poi è arrivata a parlare di responsabilità in senso molto generale. Bisogna ricordare che Eni è stata ed è a processo attualmente, per esempio per disastro ambientale, che è un crimine in Basilicata, ed è stata condannata anche in passato per alcuni reati penali, quindi diciamo sarebbe molto limitante diciamo quello che chiede Eni. Nello scorso luglio le sezioni unite della Cassazione hanno sostanzialmente rigettato tutte quelle che erano le cosiddette eccezioni di giurisdizione mosse da Eni e dalle altre convenute che sono il Ministero dell'Economia e Finanza e la Cassa dei Depositi e Prestiti, che sono diciamo i due grandi azionisti pubblici che esercitano un'influenza dominante insomma se volessero nell'assemblea degli azionisti di Eni. E la Cassazione, con davvero una sentenza storica, ha detto che le cause climatiche possono avvenire, che in particolare il giudice ordinario, quindi in questo caso il Tribunale di Roma, può andare avanti con la causa. Ora anche la giusta causa riprenderà a gennaio e il giudice dovrà considerare le eventuali obiezioni preliminari o decidere se andare nel merito. Quindi queste due cause in un certo senso sono collegate inevitabilmente e quindi vedremo come andrà avanti. Noi riteniamo sempre che le accuse insomma mosse da Eni sono molto strumentali, sono temerarie, costituiscono una slap, quella che si chiama slap, cioè un'azione diciamo strumentale di intimidazione per cercare di ridurre quelle che sono insomma le occasioni per le voci critiche insomma di sollevare il loro punto di vista a livello pubblico nei confronti dell'operato dell'azienda. Questo è il punto dove siamo, a gennaio su entrambi i procedimenti capiremo meglio come vanno avanti. Siamo in una situazione molto molto particolare perché questi tentativi diciamo di intimidazione anche in sede giudiziaria, ripeto, cercano di distogliere l'attenzione poi dalla vera materia del contendere.
E questo era Antonio Tricarico, che sarà nostro ospite, come dicevamo in apertura, della puntata speciale del 22 ottobre, puntata che si tiene nel nostro auditorium live con voi, quindi come pubblico iscrivetevi a prenotazioni@radiopopolare.it, ci sarà Antonio Tricarico, ci sarà Federico Spadini di Greenpeace in collegamento, la giornalista Sara Manisera, di cui appunto poi faremo vedere il documentario il prezzo che paghiamo subito dopo, un documentario che dura all'incirca una mezz'ora.
Allora, altri due eventi di È Nostra che vi segnaliamo sono: martedì prossimo, 14 ottobre alle 18, È Nostra ha organizzato un webinar che si chiama Come leggere la bolletta tra pod, consumi e kilowatt, che appunto spiegherà l'impostazione della nuova bolletta di sintesi introdotta da ARERA a partire dal 1 luglio. È richiesta l'iscrizione, trovate tutto sul calendario di È Nostra. Anche questo altro evento che vi dico lo trovate sul calendario di È Nostra ed è mercoledì 15 ottobre alle 14.30 presso il Museo del Novecento di Venezia Mestre, in cui il nostro Mauro Gaggiotti parteciperà alla Green Building Conference and Expo 2025 per parlare di flessibilità energetica.
Se volete incontrare invece il professor Gianluca Ruggeri, sappiate che venerdì 10, questo venerdì alle 20.45, Gianluca sarà a Luino, al Palazzo Verbania, per una serata organizzata dalla comunità energetica del Luinese. Venerdì 17 invece alle 18 sarà all'Aquila, alla libreria Colacchi, in corso Vittorio Emanuele, per presentare il suo libro Le energie del mondo insieme a Paola Della Ventura. Ve l'abbiamo già detto che vi aspettiamo il 22 qua in presenza, mi sa che gliela
prenotate il vostro posto per vedere questo documentario, mi raccomando,
e per stare con noi e fare una puntata live con il pubblico, la prima puntata live di questa stagione del Giusto Clima. Grazie a Gianluca Ruggeri, Lorenzo Tecleme in redazione, e un saluto da Elena Mordiglia
e da Marianna Suelli. Ciao, buona serata.
Ciao.